Pensavate che fosse solamente una zietta e che con i 10 giocatori sottovalutati avessi finito e avessi detto solo cose buone? No, perché oggi siamo con i 10 giocatori sopravvalutati, che non sono i 10 giocatori più sopravvalutati del mondo, che non è una top 10 di giocatori sopravvalutati, ma voglio citarvi e parlare con voi di 10 giocatori sopravvalutati, perché è facile parlare sottovalutati, perché parlare bene è semplice, parlare male o comunque criticare o comunque cercare di analizzare, andare in profondità per togliere il velo di Maya sopra certi giocatori e dire qualcosa in più, secondo me non è semplicissimo. Quindi oggi magari prenderò qualche pernacchia e qualche critica, però secondo me ci sono diverse cose da dire, anche perché ho messo qualche giocatore di Serie A, qualche amatissimo calciatore di Serie A in certi casi, e anche qualche giocatore del calcio internazionale, che però insomma per chi ascolta da italiano è un po' meno interessante, anche se ci sono certe cose da dire da quel punto di vista. Quindi io partirei e vi dico il primo giocatore sopravvalutato. Il primo giocatore sopravvalutato per me è un calciatore che gioca in Premier League, è un attaccante, è olandese, gioca nel Liverpool ed è Cody Gakpo, che i tifosi del Liverpool non apprezzano particolarmente, anzi è uno dei giocatori più criticati. E il Liverpool lo ha preso dal PSV con l'ambizione di aver prelevato un calciatore prima del Mondiale, dove peraltro fece anche bene con l'Olanda, di aver preso un giocatore in grado di giocare in tutti i ruoli d'attacco e che si sposasse splendidamente con il modo di giocare di Klopp, con le idee di Klopp. Allora, i calciatori offensivi del Liverpool, tranne Salah, non hanno statistiche da capogiro, cioè neanche Luis Diaz e Darwin Núñez, che sono molto in crescita quest'anno. E non ce le ha dunque neanche Gakpo, poi Diogo Jota è uno che impatta la panchina e amen. Però, ragazzi, ogni volta che Gakpo gioca è un equivoco tattico, cioè non è una prima punta, non è un calciatore, un'ala sinistra, un esterno d'attacco, quello che volete. Ha delle caratteristiche un po' ibride, cioè sa fare tante cose benino, però non è un killer d'area di rigore, non è uno che ha lo strappo nel sangue, non è neanche splendido dal punto di vista tecnico, non è raffinatissimo. Quindi resta un po' nel mezzo, sia tatticamente che tecnicamente e a livello di bagaglio e di caratteristiche. Quindi alla fine possiamo concludere che forse il livello di Gakpo non è quello del Liverpool. Cioè, al Liverpool Gakpo non si trova bene o non rende semplicemente perché non è un giocatore di quel livello lì. Il Liverpool non è che lo abbia strapagato per gli standard della Premier League e anche per gli standard dei Reds, penso una quarantina di milioni ormai più di un anno e mezzo fa. Però secondo me non ha mai trovato un calciatore che potesse risolvere dei problemi. E i calciatori più affidabili sono sempre Darwin Núñez, Salah e Luis Diaz. E quando Gakpo, che ha giocato tanto in questi mesi con il Liverpool, ha avuto chance di incidere, insomma, ha lasciato secondo me un po' di amarezza. Cioè, uno che, a cui manca veramente qualcosa. Forse l'abbiamo sopravvalutato, visti i suoi primissimi mesi della scorsa stagione al PSV di Eindhoven, forse può essere da monito il fatto che Gakpo fa strabene in Olanda, idem Antony, poi però va in Premier League e un pochettino si perde. La cifra con cui è stato pagato Gakpo è molto molto meno, molto più bassa di quella di Antony, però è un giocatore che a mio parere naviga un po' in acque nemiche, ecco, giocando nel Liverpool. Ci sta, nel senso che alla fine non è che stiamo parlando di non puoi giocare in Serie C, no, non puoi giocare magari nel Liverpool, però può essere un giocatore che per esempio in Serie A potrebbe impattare in diverse squadre, però non essendo un top player lo vedo poco poco incisivo nel Liverpool e poco utile in un Liverpool che vuole vincere la Premier League, vuole vincere la Champions League e che ha gli standard che ha dato Klopp in questi anni. Mi farò qualche nemico, ma dico che Joshua Zirkzee è sopravvalutato. Perché? Per un po' quello che ho già detto in passato, magari più volte. Però è un giocatore che viene considerato come un top player assoluto e uno di quelli che ovunque andrà l'anno prossimo farà bene. Io lo vedo sinceramente molto meno universale di quello che sembra, perché va bene, è un calciatore bellissimo, è un calciatore esteticamente fantastico, è uno che comunque quest'anno effettivamente è esploso e secondo me ci ha fatto vedere il picco del suo rendimento in un Bologna che gioca con lui e per lui. E soprattutto io dico, ma ragazzi, ma a livello caratteriale, a livello di gioco e di completezza, Zirkzee è uno che va al Milan e fa benissimo e quindi ripete la stagione di quest'anno a livello di rendimento, non necessariamente statistico. Zirkzee è uno che se viene acquistato dal Borussia Dortmund impatta e fa salire il livello di una squadra che vuole vincere la Bundesliga, non ne sono sicuro. Vi ho citato due esempi semplicemente per dire che io non sono certo che questo sia un top player, sono certo che sia un giocatore estremamente interessante che non ha ancora fatto una partita con l'Olanda, ma ancora un giocatore che debba completarsi, debba assolutamente completarsi, e in fin dei conti ci sta, cioè un classe 2001, è un giocatore che ha giocato poco nel primo anno al Bologna e tanto al secondo anno, ha giocato in campionati minori, perché o comunque in situazioni minori fino adesso, quest'anno sta facendo molto molto bene, ma da qui a dire che è un top player, da qui a dire che sicuramente farà bene ovunque, secondo me non è vero, e non abbiamo la certezza con nessuno. Ma con lui secondo me ancora meno, perché ci troviamo di fronte a un calciatore che è molto particolare per caratteristiche, che chiaramente è di aiuto per la squadra in tutti i casi, ma forse uno di quelli che fa della fiducia e del momentum la sua principale caratteristica, cioè uno che deve veramente trovarsi bene per incidere. E io vi dico un'altra cosa. Ci sono calciatori che in Serie A hanno fatto bene con delle medio grandi, con delle medie che sono diventate grandi e dopo hanno fatto bene in altre squadre, ma abbiamo le stesse sensazioni di quando Vlahovic era alla Fiorentina rispetto a quelle che abbiamo adesso di Zirkzee al Bologna? Cioè crediamo che Zirkzee del Bologna sia il primo Vlahovic della Fiorentina? Secondo me no. Cioè, sono due livelli ancora diversi, quindi dovremmo andare un po' più cauti nella valutazione di questo calciatore, che secondo me rimane bello, rimane molto interessante, ma rimane ancora di un livello inferiore rispetto a quello con cui viene già considerato, ecco. Un altro giocatore di cui voglio parlarvi è Meret, Alex Meret del Napoli. È sempre un po' ingiusto secondo me parlare dei giocatori del valore dei giocatori del Napoli quest'anno, perché Kvaratskhelia è stato criticatissimo perché questo e perché l'altro. Allora, secondo me Meret, anche per caratteristiche, non è un gran portiere. Non so neanche se sia un buon portiere, cioè un portiere discreto, ma voglio dire, quante volte ha fatto miracoli, grandi parate? Poche. Quante volte ha portato punti a Napoli? Pochissime. E quante volte ha fatto vincere addirittura partite a Napoli? Quasi mai, anzi mai per quanto mi riguarda, non me ne ricordo neanche una di partita del genere. Qualche errore ha fatto, secondo me due anni fa è stato messo sotto cattiva luce, Spalletti lo ha recuperato e ok, però Meret è sopravvalutato, nel senso che non è che nessuno pensa che sia un grandissimo portiere, però è un portiere comunque della nazionale ed è un portiere che se andasse in una media o piccola non farebbe la differenza, cioè è uno di quelli che... Io non vedo perché in un Frosinone Meret sia un fattore determinante, cioè sinceramente non credo che per caratteristiche, per qualità sia uno che determina e faccia veramente la differenza in Serie A. Poi magari in un campionato come la Ligue 1 sì, ma in un campionato come la Liga Portoghese sì, però in Serie A non vedo perché Meret sia necessariamente meglio di Maduka Okoye dell'Udinese, cioè per dirvela proprio così. Poi è un portiere secondo me, ripeto, che in certi periodi è stato trattato troppo male, soprattutto due anni fa gli errori di Empoli eccetera, però è un portiere che non è meglio di tanti altri in Serie A, ma veramente di tanti altri, anche di squadre che non giocano, ecco, ai massimi livelli. Poi altra considerazione che volevo farvi è su Benjamin Sesko, e qui torniamo forse un po' al discorso degli attaccanti del Milan. Cioè Sesko, ragazzi, ci sono certi giocatori che hanno empty stats, si dice, quindi statistiche un po' vuote, un po' fini a se stesse eccetera. Ecco, Benjamin Sesko è un calciatore che non ha neanche quelle, cioè è uno che gioca sempre e segna pochissimo. E ogni volta, insomma, ci troviamo, no? Anch'io mi ritrovo, lo guardo, eccetera. Ci sono 90 minuti, nei 90 minuti all'Ipsia a volte non mi accorgo neanche che sta giocando, Però dopo magari ogni tanto mi capitano il grande gol in nazionale con la Slovenia. Mi capita la giocatona sempre con l'Ipsia. Magari una volta lo vedo dal vivo. Però un giocatore che quando guardo Benjamin Sesko in questo momento, che è un classe 2001, che è un classe 2003, pardon, quindi è molto giovane, quando lo guardo però non mi aspetto mai nulla di che. Cioè non mi aspetto che faccia la differenza. Quello che invece fanno altri giocatori giovani dell'Ipsia, come Openda, che è 2000 o 2001, e che fa anche Xavi Simons. Ovviamente avere 21, 22, 23 anni comunque non è roba da poco, non è la miglia mala al Barcellona. Ci sta che Sesko al primo anno in Bundesliga non sia esploso, però non è neanche un giocatore che mi dà l'impressione di essere così così incisivo. Cioè in questo momento Sesko vive ancora solo di colpi, eppure ragazzi viene considerato un nuovo Lewandowski, il nuovo giocatore su cui costruire il proprio futuro. Ma perché? Cioè è uno che ha grandissimi colpi, è uno che ha un sinistro meraviglioso potenzialmente dalla distanza, è uno che ha questa mole fisica straordinaria che riesce ad unire ad un buon dinamismo, ad un buon atletismo, ma basta. Cioè non è che non andiamo oltre, e voglio dire, non è uno che impatta, non è uno che impatta ancora, non è ancora uno che fa la differenza. Quindi anche qui come Zirkzee è di un livello superiore secondo me rispetto a Sesko, anche perché forse ha un pochettino di carattere in più, cioè un pochettino di famina, di fuoco in più. Sesko può arrivare ad essere Zirkzee. Per il resto non so se possa arrivare ad essere come Lewandowski, cioè ci spero. Per certi versi ci credo, ma non ne sono così certo. E soprattutto in questo momento è un giocatore che ha bisogno di fare un percorso di crescita. Cioè non è uno dei migliori talenti al mondo. È uno che ha colpi, è uno che ha delle cose buone, ma non è uno che ruba neanche l'occhio, non è uno da cui ti puoi aspettare, secondo me, grandi cose all'interno della partita. Poi, ragazzi, è sempre difficile parlare ai ragazzi di 20-21 anni adesso, perché poi possono esplodere un secondo all'altro e ci faccio una figuraccia. Però secondo me in Ulipsia, che è una squadra molto offensiva, in una squadra dove lui gioca tanto, è ancora un po' indietrino rispetto a quello che pensiamo, eh. Poi vedremo come andrà avanti. Rafinha del Barcellona, brasiliano. Allora, innanzitutto 2 anni fa è stato conteso da 2 club importantissimi come Chelsea e Barcellona, che non a caso insomma sono 2 fra i club che hanno operato peggio in termini di calciomercato e di costruzioni delle rose in questi anni. E è stato pagato 58 milioni dal Barcellona, che lo ha scippato di fatto alla concorrenza del Chelsea, un calciatore che aveva fatto bene al Leeds con Bielsa, che si era guadagnato addirittura la nazionale brasiliana, and then he disappeared. Cioè nel senso, l'anno scorso discreto, comunque 7 gol e 7 assist in Liga, il Barcellona vince il campionato, è un buon giocatore da supporting cast, quindi per supportare Lewandowski e magari altri big, però 58 milioni di euro, ragazzi miei, mica roba da poco. Dovevamo aspettarcelo, perché gli ha spesi il Barcellona e perché dall'altra parte lo voleva il Chelsea, però 58 milioni di euro per un giocatore 7 gol e 7 assist, ancora un po' pochino. E quest'anno è ancora peggio. Cioè non solo l'anno scorso non è arrivato in doppia cifra né di gol né di assist, quest'anno pure peggio. Cioè quest'anno ha fatto 4 gol, basta. E chi gioca al posto suo gioca il 16enne Lamine Yamal, che, attenzione, a inizio anno non era questa versione qui, che fra 2 mesi sarà ancora meglio, non vedo l'ora di vederlo all'europeo, che ha dei numeri che francamente non hanno senso, che è un giocatore ovviamente su cui il Barcellona fa bene a puntare, perché ne nasce uno ogni 50 anni come Lamine Yamal. Però Rafinha ha perso il posto da un 16enne, e voglio dire, nel momento in cui Lamine Yamal ha cominciato a giocare, Xavi ha dato fiducia alla Lamine Yamal. Non è che da un secondo all'altro ho scoperto Messi e via, e ci sta. No, Lamine Yamal ha avuto tempo di incidere, di giocare, eccetera, eccetera. Poi Barcellona ha avuto tanti infortuni, tante difficoltà. Rafinha addirittura nell'ultimo periodo viene impiegato a centrocampo, e va bene. Però in questi quasi 2 anni al Barcellona Rafinha ha perso il posto con il Brasile. Giocheranno altri giocatori al suo posto prossimamente. E ha perso il posto al Barcellona ed era stato pagato tanto per aver fatto poi e poi ha fatto una stagione e basta, e poco più. Cioè una stagione buona per costruire delle basi, ma top player non c'è neanche vicino. E io dico, questi giocatori qui portano sempre degli equivoci un pochettino, nel senso che hai la sensazione che siano, va bene, straordinari in piazze come i Leeds, allenati da allenatori come Bielsa, e poi chissà, hanno dei periodi fantasmagorici, hanno appunto delle stagioni incredibili, ma sempre in contesti particolari. E quindi attenzione, perché tutti i giocatori allenati da De Zerbi sono un po' una fregatura da questo punto di vista. Cioè, i grandi allenatori, i grandi miglioratori di calcio portano certi giocatori a una sopravvalutazione generale, e secondo me il discorso vale anche per Locatelli, che stiamo vedendo adesso alla Juve. Rafinha fa parte di quella categoria lì, quindi è un equivoco, è un giocatore su cui bisogna fare veramente veramente attenzione, perché non siamo ancora a livello di un top player, e secondo me per un giocatore ormai di classe 96 non lo saremo mai, ecco. Cioè, uno che va verso i 28 anni ha dimostrato francamente pochetto, e tutto quello che vi ho detto in questi 2 anni quasi al Barcellona secondo me lo dimostra ampiamente. Ora mettiamo un altro carico da 90, Matthijs de Ligt. Secondo me, giunti a fine marzo 2024, sapendo e vedendo De Ligt tra Ajax, Juve e Bayern Monaco, non si può non affermare che il calciatore sia un pochettino sopravvalutato, perché ragazzi, io capisco che De Ligt giocava in un contesto molto molto particolare come quello dell'Ajax, in un'annata forse miracolosa per certi versi, dove comunque lui da 19enne aveva fatto cose strepitose da capitano, e va bene, però tutto quello che è stato De Ligt all'Ajax, insomma, lo abbiamo detto in questi anni, ce lo ricordiamo un po' tutti. Alla Juve non giocava in un sistema particolarmente fortunato, ha cambiato tanti allenatori, 3 nella fattispecie, perché è stato 3 anni e ha avuto Pirlo, Sarri e Allegri, 3 modi di interpretare il calcio diverso, in un periodo di inizio declino della Juve, in tanti sistemi dove ha giocato anche a 3, a 4, centro-sinistra, centro-destra, sempre un pochettino sballottato, è arrivato comunque in un grandissimo club come la Juve, non ha avuto però più di qualche periodo positivo, e secondo me in ogni caso soprattutto i primi 2 anni sono serviti per gettare delle basi importanti. Al terzo anno con Allegri francamente ha deluso, come tanti giocatori nella gestione Allegri, quindi giustificato ancora una volta in parte. Ragazzi, al Bayern Monaco ha vinto un altro campionato l'anno scorso, come la Juve il primo anno con Sarri. Però, ragazzi miei, cioè, cosa è stato nei momenti di difficoltà De Ligt per le sue squadre tra Juve e Bayern Monaco? Cioè, qual è stato l'apporto nel momento del bisogno di De Ligt a Juve e Bayern Monaco? Cioè, ormai ha 25 anni. Ha 25 anni ed è ancora un giocatore nel limbo. È ancora un calciatore che, bene ma non benissimo, è ancora uno di quelli per cui valgono delle giustificazioni, ma che allo stesso tempo le caratteristiche sono rimaste quelle, la leadership, anche il rendimento non è da migliori difensori del mondo. E ormai giunti alla veneranda, tra virgolette, età di 25 anni, con tantissimi allenatori e tantissimi sistemi in grandi squadre, De Ligt ha dimostrato molto meno di quello che doveva dimostrare secondo le aspettative. È un peccato? Secondo me sì, secondo me un po', ripeto, lo ritroviamo nella sua crescita, nei suoi periodi tra Bayern Monaco e Juve, ma un bel po' lo ritroviamo anche nei contesti e nelle sue performance e in quello che ha dato, che secondo me è comunque troppo poco. Poi ragazzi, che possa svoltare a un momento o all'altro, ok, però è un giocatore che secondo me non è preparatissimo ad una svolta, non ha fatto vedere abbastanza, ecco, e in questo momento è sopravvalutato purtroppo, perché è uno di quelli che a me per esempio è sempre 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 piaciuto dai primissimi istanti. Poi insomma, tutti i giocatori che giocano all'Ajax mi piacciono a prescindere, e De Ligt rientrava esattamente in questa categoria. Chi secondo me è giunto in un po' un punto morto invece, ma che potrebbe sbloccarsi a un momento o all'altro, è Karim Adeyemi, che è un giocatore che 2 anni fa contro il Bayern Monaco con la maglia del Red Bull di Salisburgo ha dominato una partita che è finita peraltro 1-1 agli ottavi di Champions League. Poi è andato al Borussia Dortmund bene al primo anno, grande fiducia da parte di Hansi Flick che lo porta in Qatar, e poi stop. Cioè, Karim Adeyemi finisce lì, fa gol contro il Chelsea agli ottavi di finale di Champions all'andata l'anno scorso, un gol strepitoso e parte a metà campo eccetera. Però ragazzi, giocatori come Daniel Malen e Haller stanno incidendo di più al Borussia Dortmund, e secondo me Adeyemi dove arrivare un punto in questo momento, che quest'anno compirà comunque 22 anni eccetera, quindi vabbè, è giovanissimo, però in questo momento secondo me doveva essere qualcosina di più. Cioè ragazzi, stiamo parlando di un super talento, cioè uno che veniva considerato un super 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 talento con il Borussia Dortmund, con la nazionale tedesca, cioè un giocatore a cui affidarsi, cioè non dico alla pari di Musiala e Wirtz, però forse un cincinin sotto, ma non tanto, un cincinin sotto, anche perché è uno di quelli che può fare la prima punta, è uno di quelli che dà strappi veri e propri, quindi magari con degli Gnabry e dei Sané che sono un po' discutibili a livello di attitudine e rendimento negli ultimi anni, e la Germania sembrava aver trovato un altro grande calciatore di riferimento offensivo. No, cioè in questo momento non è questo, non è un titolare del Borussia Dortmund, ha perso posto, il posto in nazionale e stop, cioè non c'è tanto altro da dire. Secondo me può ancora dimostrare qualcosina, però è uno di quelli che, tornando al modo di giocare, va bene rapidissimo, va bene velocissimo, va bene grandi strappi, però è anche un calciatore che secondo me è ancora un pochettino frenetico, quindi lo scatto lo deve fare a livello di maturità, cioè di capire che ci sono due andature, almeno due andature, e che l'andare velocissimo non sempre paga. E quindi ogni tanto serve avere qualcos'altro. Poi quando va veloce è bello da vedere, ma secondo me è ancora leggermente insufficiente come caratteristiche. Ousmane Dembélé. Allora Ousmane, cioè, io ti voglio un bene dell'anima, veramente. Cioè per me sei un calciatore unico al mondo per caratteristiche, perché tu sì invece che sai andare a due andature, velocissimo e non lento, ma in grado di scannerizzare ciò che hai davanti. Sai calciare di destra e di sinistro. Hai giocato con la nazionale francese, dove hai vinto anche un mondiale. Sei stato protagonista ai mondiali, anche agli ultimi. E hai giocato tanto al Barcellona, che ti ha dato tante chance, tante opportunità, sei stato pagato tantissimo, hai avuto un periodo di formazione al Borussia Dortmund, hai cambiato tutti gli allenatori possibili al Barcellona, sei stato prima scaricato, giustamente, ma ripreso ancora, e poi te ne sei andato, come legittimo che sia, ti ha chiamato Mbappé e sei tornato in Ligue 1. È tornato in Ligue 1, hai giocato e stai giocando nel Paris Saint-Germain, in un contesto fortunato, in un contesto dove vincerai il campionato, vincerai dei titoli nazionali e chissà ancora. Però caro Ousmane, quest'anno andrai verso i 27 anni, i 27 anni, sei in classe 97, sei un bambino. Un gol in Ligue 1, ok, 7 assist, ma un gol in Ligue 1. 22 partite giocate, un gol in Ligue 1. Lasciamo stare tutto quello che è stato il passato, le problematiche fisiche, gli screzi con chiunque al Barcellona. Era il Barcellona, un po' te lo perdoniamo, ma un gol a Ligue 1 in Francia con il Paris Saint-Germain non è un po' poco? Direi di sì, è pochino, poi va bene, ti conosciamo, sappiamo che non sei il massimo della continuità, sappiamo che sei uno che può fare la differenza da un secondo all'altro, assolutamente, e proprio per questo hai giocato con la nazionale francese, col Barcellona e col Paris Saint-Germain, facendo bene a targhe alterne. Però vuoi darti una minima svegliata, cioè vuoi dimostrare qualcosa a te stesso, ai tifosi, a chi ti critica, a chi ti sta addosso, a chi invece ti supporta anche, facci vedere qualcosa in più, ce l'hai nelle vene il calcio, tiriamolo un po' fuori, dai, ti provo a incoraggiarti, ma la situazione purtroppo è questa. Ousmane, un gol in Ligue 1, è troppo poco, troppo troppo poco, dai, facci vedere qualcosina in più. Charles de Ketelaere, apriti cielo. Allora, io avevo già fatto un podcast su Charles. La conclusione a cui sono arrivato, adesso che ero arrivato allora, era giocatore con delle caratteristiche molto interessanti, e non ve lo sto a descrivere, con una storia molto particolare tra Milan e Atalanta, e soprattutto con dei grandissimi periodi che ci fanno sballottare un pochettino e ci fanno comprendere veramente che calciatore sia. Ecco, secondo me, io sono arrivato un pochettino alla conclusione che De Ketelaere non sarà mai un top, e che forse ci facciamo un pochettino abbagliare da certe partite, certi periodi. E in questo momento mi sento di definire De Ketelaere come calciatore sopravvalutato, perché lo abbiamo visto, grande con le piccole di Serie A naturalmente, dove ha fatto anche grandi gol e assist, grandi prestazioni, grandi periodi, però voglio dire grande con le piccole, peraltro non sempre, cioè se c'è Lookman e se c'è Cup Miners, state tranquilli che Telare molto probabilmente va in panchina. E ragazzi, anche nei suoi periodi positivi, gioca partite con le grandi, non ti rendi neanche conto che sono passati 70-75 minuti fino a quando viene sostituito. Quindi, che cos'è De Ketelaere? È un grandissimo equivoco a livello tattico. È un giocatore, secondo me, che non fa del carattere la sua caratteristica principale, scusate la ripetizione, il gioco di parole, ma fondamentalmente è un buon giocatore da Atalanta, e da Atalanta che neanche arriva terza in campionato e quarti finali di Champions League, perché quella è una big vera, da Atalanta che si tiene aperti diversi tavoli e diverse mani di gioco fra le varie competizioni, e magari una volta arriva un pochettino in fondo, l'altra volta un po' meno, ragazzi, cioè, ma e lui è presente sni, cioè una volta sì, una volta no, una volta fa benino, un'altra volta fa malino, ma nessuno forse lo considera un super top, però ci sono dei momenti in cui francamente tutti diciamo wow, rimaniamo a bocca aperta e ci facciamo mille illusioni su questo calciatore, e secondo me sono illusioni, o meglio vediamo quelle robe lì, bravissimo, destro, sinistro, alto, agile, ok, però basta, cioè, c'è un periodo in cui si esaurisce il De Ketelaere a livelli top e ritorna ad essere un calciatore normale, discusso, discutibile, eccetera eccetera. Arrivo alla fine per dirvi la take più calda, cioè quella su Alessandro Bastoni. Secondo me il fatto che Alessandro Bastoni sia sopravvalutato lo comprendiamo dalla nazionale. Attenzione, Bastoni è un calciatore straordinario con la palla, lo vediamo con l'Inter, straordinario nel contesto Inter. Secondo me è anche migliorato nelle chiusure, nell'atletismo a campo aperto, è un calciatore che ha più incidenza, però è un calciatore fondamentalmente sopravvalutato. Perché? Perché noi concepiamo Bastoni come un top dell'Inter e il difensore di riferimento della nazionale, credo un po' tutti, per prospettiva e per presente. E ragazzi, però, secondo me, consideriamo Bastoni un po' troppo, nel senso, è un calciatore che è meno completo di quello che pensiamo. Cioè, va bene il giocare con la palla, ma poi la marcatura, in area di rigore, maniere sporche, pecca un pochettino nelle letture, pecca un pochettino nei duelli fisici, anzi, molte volte fa proprio male, oltre che peccare. È esaltato nel contesto Inter di Inzaghi recentemente, è un calciatore che se fa male o se fa meno bene non viene criticato, perché gioca comunque in una grande squadra e spesso con una difesa 3 dove i leader sono altri, vedi Pavard e Acerbi, e proprio per questo dico Pavard è arrivato ed è diventato leader tecnico e anche caratteriale emotivo dell'Inter, e infatti se Pavard sbaglia le partite l'Inter rischia di perdere, vedi Madrid. Bastoni leader no, leader è un'altra cosa, cioè leader non è urlare quando riconquisti un pallone, esultare con i tifosi davanti alla tribuna, no, quello è un po' di grinta e carattere, ma leader è un'altra cosa, leader è un'altra cosa. E Spalletti arriva nelle amichevoli pre-europeo contro il Venezuela, giocando con la difesa 3, con tutti i mancini che abbiamo gioca Scalvini, che non è più forte di Bastoni. Ma a questo punto mi viene da pensare, ma quanto meno forte è di Bastoni? Quanto può fare la differenza in meno rispetto a Bastoni in nazionale? Secondo me non tantissimo. Cioè, alla fine, anche un calciatore come Scalvini, che è un calciatore comunque pregiato dal punto di vista tecnico, giovane, atletico, che assomiglia a Bastoni, non è così meno di Bastoni, o comunque non è così meno rispetto a quello che pensiamo. E questo mi fa riflettere, cioè io credo che, quindi per ricapitolare, giocatore ottimo, ottimo, ottimo nel contesto Inter, arma in più, arma letale in certi casi con le aperture, con la palla eccetera, migliorato anche a livello di atletismo e di chiusura a campo aperto, ma è uno che è meno completo di quello che pensiamo, perché non sa marcare bene, non sa andare a duello e a livello di letture non è scafatissimo, e quindi pecca e lascia un pochettino a desiderare. E il fatto, ripeto, che in questi anni in cui Chiellini e Bonucci si sono ritirati dalla nazionale, Bastoni cosa è stato per l'Italia? cioè, quasi nulla non ha giocato l'Italia mondiale, va bene, quindi non abbiamo neanche una controprova, però non si è affermato veramente come pensavamo in nazionale? No, e quindi io dico, Spalletti, che non è l'ultimo arrivato, non l'ho allenato ma non è l'ultimo arrivato, capisce che, insomma, va bene, è un lusso Bastoni, ma non è un giocatore indispensabile per tutti, e quindi forse è un pochettino sopravvalutato, perché noi abbiamo sempre creduto di essere di fronte invece a uno perfetto e straordinario. Ragazzi, direi che ci siamo, abbiamo detto un pochettino tutto, come al solito, quindi non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.